se sei già carburato, essendo prima mattina, intanto accendiamo un attimo la luce e facciamo una piccola sfilata davanti alla videocamera, così vedi le persone presenti, perché io ho tutti i cavi qui e girare il computer mi diventa complicato. Allora, qui abbiamo, presentatevi uno alla volta, siamo in sei oggi.
Ciao Giorgio, sono Luca Arcangeli.
Questo è Luca Arcangeli, forse hai visto già il suo video di presentazione.
Sì, siamo con Luca.
Siete con Luca. Poi avanti pure.
Ciao Giorgio, come va?
Matteo Bonato, Matteo Bonato lo conosci, astronomo
sì,
di Padova.
Sì, Matteo,
ciao.
Ciao Filippo.
Questo è Filippo Peschiera, questo è un chimico romantico, poeta, artista e nonché chimico milanese.
Ciao.
Questo è arrivato dopo la sua partenza forse. Questo è Paolo Risso, questo è un fisico statistico milanese, non sappiamo in futuro dove andrà a finire.
Ciao.
Esperto di statistica, stamattina ci ha fatto una relazione. Poi questa è la Francesca Telesio.
Ciao.
Questa è di Genova.
Piacere.
Fisico anche lei. Quindi. Questo è il giro.
Benissimo, grazie.
Bene.
Santi, ben Cirillo e Vedovio.
Pianta. Allora, passo in... ecco qua. Allora, noi questa mattina abbiamo sentito, più o meno è lo stile con cui lavoriamo, forse hai visto i video precedenti già da 2 anni abbondanti in questa parte. Abbiamo sentito prima una presentazione, una relazione, poi la metterò online appena è pronta, della Francesca Telesio che ha fatto la seconda puntata di un suo intervento, il cui primo è già in rete, di un incontro che abbiamo fatto qui a gennaio, all'inizio dell'anno. Allora ci parlò di termodinamica, di vari sistemi, eccetera, e oggi ci ha parlato di sistemi dinamici e attrattori. Questo intervento serve un po' a aprire un filone che è orientato alla complessità e anche alle problematiche legate alla informazione. E dopo abbiamo discusso un po' per vedere anche aspetti filosofici che sono collegati o collegabili o comunque suscitati da questo tipo di problematiche. Adesso non ti sto a rifare il riassunto di tutto, ovviamente lo potrai sentire. Poi Paolo Risso, che hai visto pure poco fa, che è un esperto di statistica, ci ha parlato di dialogo fra uomo e natura attraverso la probabilità, quindi ci ha fatto un po' una storia dei punti fondamentali della teoria della probabilità, arrivando fino al teorema di Bayes e facendo una serie di connessioni interessanti. Quello che adesso sarebbe piaciuto fare a me sarebbe, prima ancora di iniziare con altre notizie, sentire anche un racconto tuo di come si vive lì e tu ultimamente ci hai raccontato parecchie cose. Se tu ci potessi raccontare un po' qualcosa di quello che sta accadendo lì, perché io ho visto nelle tue ultime mail, che sono riuscito a leggere di fretta perché mi stavo spostando da un posto all'altro, che stai facendo parecchie cose e che stai conoscendo persone e che insomma ci sono alcune cose che mi sono sembrate interessanti, per cui se ci puoi raccontare a tutti le cose che hai detto nel mail sarebbe interessante, ecco, per cui ti darei la parola.
Sì.
Prego.
Vabbè, quindi io non vedo gli altri, ma gli altri possono vedermi?
Sì, purtroppo sono dislocati attorno a un tavolo, io adesso dovrei tentare...
O mi possono sentire comunque?
Sì, eventualmente. Aspetta, tento di girare il computer, vediamo se riesci a vedere qualcosa.
Ah, perfetto.
Aspetta che okay. Ci sono in mezzo microfoni e attrezzi vari che danno un po' fastidio. Ecco. Non so cosa riesci a vedere perché
si autovede.
Se stesso proiettato.
Mi autovedo, sì, vedo che c'è un proiettore.
No, è che questi sono attorno a un tavolo.
Ecco, così vedo almeno 3 persone.
Ne vedi almeno qualcuno, perché gli altri sono dall'altra parte del tavolo. Allora
migliora la
faccia. Allora, o vi spostate di là. Vabbè, almeno per avere in faccia qualcuno, perché sennò è difficile parlare.
Sì.
Allora vai pure.
Quindi, io posso raccontare un po' di cose degli ultimi sviluppi della mia esperienza di quest'anno. Intanto, forse non, insomma, conosco alcuni di voi, ma non tutti gli altri. Io sono Giorgio, sono un biologo, sto in America, qui a Chicago, da ormai poco più di 3 anni. E più recentemente soltanto sono uscito a venire più in contatto con un po', diciamo, le attività possibili di interdisciplinari. Qui l'università, sto alla University of Chicago, l'università è una realtà nominalmente abbastanza piccola in quanto a numeri rispetto a grandi università, ovviamente la Sapienza, immagino l'Università di Bologna. In quanto ad attività e a organizzazioni è un po' ti sopraffà con tutte queste mailing list, email, quindi bisogna un po' navigare. Dunque, ultimamente in realtà ho scoperto che ero stato soltanto a qualche seminario un po' più di carattere storico, di storia della scienza, ma io ho visto, mi sembrava che non ci fossero grandi attività interdisciplinari. Ero un po' in contatto con la cappella, anche se poi le attività non coincidono bene, sono più che altro gestite per gli orari degli studenti, scusate. E niente, quindi ultimamente invece era stato organizzato un seminario da un istituto cattolico che sta appena adiacente alla University of Chicago, che è il Lumen Christi Institute, un seminario sostanzialmente di scienza e fede nella parrocchia del quartiere di Hyde Park, dove il campus si trova. Dunque, il seminario doveva essere in realtà rivolto soprattutto ai ragazzi della credo del Catechismo per la Cresima, dove una ragazza dell'istituto faceva da catechista volontaria. È venuto questo professore di matematica e statistica, Paul O'Hara, cattolico, che fa riferimento al movimento di Chiara Lubich, e in realtà è stato un incontro molto interessante, assolutamente informale, con la metà dei partecipanti, pochi, diciamo una ventina, saranno stati dottorandi, un paio di postdoc, 3 o 4 insegnanti, 2 ragazzi liceali soltanto, quindi lui è rimasto un po' stupito. Ecco, poi da lì abbiamo cercato di mantenere contatti con Paul O'Hara e per ora stiamo cercando di vedere se ci sono altre persone interessate a qualche attività, prima di tutto informale, di scambio di impressioni. Quindi siamo rimasti un po' in contatto, ecco, siamo andati a trovarlo con altri 3 amici della cappella universitaria, abbiamo iniziato ad avere uno scambio di idee e dovremo incontrarci per la prima volta domenica prossima con 4, 5, forse 6, forse altre persone che invita lui, altre persone, ecco, per iniziare un po' uno scambio informale. Lui mi ha invitato un po' a fare qualche tipo di introduzione, quindi cercherò di fare un po' un'introduzione per simulare l'esposizione basata, io pensavo, sul primo seminario del DISF, che a me aveva colpito particolarmente, che era sui fondamenti non scientifici delle scienze, quindi tutte quante le premesse implicite filosofiche, antropologiche, le motivazioni umane, che credo che mi abbia molto colpito e mi sembra che sia importante per me, insomma, per la mia sensibilità, riconoscere questa questo lato umano, non scientifico, dove c'è uno spazio di, anche di libertà di scelta, che non è soltanto dettato dalle necessità del rigore scientifico, del metodo scientifico, delle convenzioni. E poi ecco, quindi questo sarà un po' un inizio e poi vedremo come si sviluppa. E nel frattempo questo istituto Lumen Christi sta cercando di riorganizzare nuovamente una serie di attività o di seminari per l'anno prossimo, e quindi per ora ha invitato alcuni delle persone con cui è in contatto, per fare un po' un brainstorming su quello che si può fare. Le finalità di questo istituto in realtà non sono quelle del dialogo tra scienza e fede in maniera specifica, quindi in questo in particolare cercava un po' il supporto e la consulenza di persone dell'università con background vari, ma che comunque in qualche modo per la loro esperienza hanno interesse, qualche tipo di interesse nel dialogo tra scienza e fede. E quindi è iniziato per ora, ci siamo incontrati appena questa settimana, quindi la cosa è abbastanza fresca. Sta raccogliendo un po' di idee in quanto a relatori per iniziare una serie di seminari, probabilmente nell'anno accademico prossimo, lungo l'anno, per stimolare un po' il dialogo tra scienza e fede. Quindi queste un po' le attività che stanno nascendo o stanno riprendendo. Credo che in realtà, ecco, Lumen Christi abbia un po' lasciato l'argomento da qualche anno, da quello che ho capito, e questo mi fa capire perché non avessi notato nessuna attività specifica riguardo all'argomento. Quindi queste sono un po' le attività. Riguardo al clima culturale, in realtà incontrarmi con queste altre persone lì all'Istituto Lumen Christi è stato interessante, perché un po' chi dirige queste attività ci ha fatto un po' una premessa anche su quello che può essere la rilevanza, comunque quale può essere il target, o comunque qual è che può essere il clima culturale. E così ho capito tre o quattro informazioni interessanti, curiose su quello che può essere il clima, e che un po' insomma mi quadrano rispetto a quello che percepisco. E cioè che qua, forse più che in Italia, il dialogo tra scienza e fede è un terreno molto spinoso. molto spinoso, e soprattutto sembra, da quello che raccontava questa persona, un po' dettato o guidato soprattutto da alcune comunità protestanti, o alcune dottrine, diciamo, di stampo protestante, tra le quali ovviamente alcune di queste non sono proprio aperte, da quello che capisco, e da quello di cui si parlava anche in Italia, su alcuni temi scientifici, perché il creazionismo è nato qui in America da alcuni attivisti, insomma, credenti di qualche denominazione cristiana. Quindi ecco, c'è questo clima un po' spinoso, tanto che addirittura raccontavano che gli scienziati, chi si occupa di scienza, anche nelle università cattoliche, e soprattutto nelle università cattoliche, questo non so bene perché, sembra che siano particolarmente sensibili, nel senso un po' allerta riguardo alle possibili discussioni di scienza e fede, perché si sentono facilmente attaccati da un punto di vista della, diciamo, comunità di credenti. Ecco, altra cosa interessante, io ovviamente ho una prospettiva un po' limitata sulla media, quindi è sempre difficile fare generalizzazioni e incontro l'America tramite soprattutto questa università. Ho viaggiato un pochino, ma ovviamente spendo la maggior parte del mio tempo all'università, quindi non posso pensare di avere realmente un'idea di quello che è la cultura americana, però mi rendo conto che questa università è una università particolarmente aperta, intellettualmente aperta, un'università in cui c'è una fortissima scuola di storia delle religioni, quindi ha anche un approccio accademico molto rigoroso, dove c'è una comunità di accademici e studenti in Divinity School, quindi non so, forse può corrispondere a scienze religiose, non so in Italia come si può denominare, molto, molto forte, molto attiva nel dialogo interreligioso. Ecco, questo anche mi ha stupito recentemente, sono venuto più a contatto tramite un amico italiano con la comunità che gravita intorno alla Divinity School, e mi rendo conto, e anche tramite Polo Ara, mi rendo conto come forse in America più che in Italia c'è un'esigenza fortissima di lavorare sul dialogo interreligioso per esigenza sociale, storica, politica anche e sociale. Quindi ci sono molti che lavorano in questa direzione. Al di là di questa università, dicevo, ecco, il resto dell'America, che cos'è? Da quello che visto, in realtà gran parte dell'America è piccole cittadine, realtà locali, realtà rurali, quindi anche il modo in cui viene vissuta la cultura e la spiritualità sotto qualsiasi denominazione può essere magari da un punto di vista culturale non molto, molto approfondito, non molto informato. Ecco. Quindi questo è un po' qualche racconto.
Bene, grazie. Non so se ci sono domande da parte loro. Prego.
almeno tre, ma uno, se ci puoi raccontare dei tuoi studi, di quello che nello specifico stai facendo lì. E punto due, ti volevo chiedere, questa è una curiosità un po' mia, in storia della scienza chi hai incrociato lì a Chicago, visto che hai citato dei corsi di storia della scienza, e io almeno conoscevo a livello di pubblicazioni un professore che si chiama Mario Biagioli, che insegnava a Chicago, adesso non so se più insegna lì, e poi ha pubblicato parecchio su Galileo, vabbè. E poi il terzo punto, e ti volevo chiedere se hai mai avuto rapporti con la Notre Dame University, che so che è l'università cattolica Notre Dame, che non è molto, non è molto lontana da Chicago, c'è un fuso orario di mezzo, credo, ma però è solo questo. Sì.
Quindi Notre Dame University non ci sono ancora mai stato, diciamo che l'attività di laboratorio mi viene abbastanza legato geograficamente. Quindi però si sta vicino, infatti vorrei andare, perché ho sentito che anche il campus è abbastanza carino, bello, e non ho nessun collegamento. Riguardo al professore di filosofia non ti so dire purtroppo nessun nome particolare, ti posso recuperare qualche nome poi successivamente magari te lo posso mandare per email. Non ho frequentato corsi realmente, ho un amico che che fa storia delle scienze, soprattutto storia della fisica, che in realtà si sta occupando di Galileo, e adesso verrà in Italia a fare ricerca applica, lui ovviamente ha il suo punto di vista, lavorerà anche sul ruolo della Chiesa nella storia delle scienze, e credo che abbia un punto di vista non particolarmente positivo. Gli ho, come dire, inviato un po' di link del DISF, sperando che gli possano essere utili e che possano contribuire alla sua ricerca e che possa attingere liberamente ma costruttivamente per la sua ricerca. E lui farà un corso, però è dottorando, PhD student, quei PhD student sono molto più coinvolti, un pochino più coinvolti nella didattica, in realtà più dei postdoc, e si occuperà di Galileo. Riguardo alla mia attività, dunque io sono postdoc, quindi per ora non faccio didattica, e io sono biologo originariamente, ho studiato a Tor Vergata e poi diciamo dalla tesi di laurea ho iniziato a lavorare nella neurobiologia e mi occupo, a partire dal dottorato ho iniziato a occuparmi di plasticità neuronale. Durante il dottorato in Italia mi occupavo di quella che viene definita plasticità strutturale, quindi come i neuroni possono cambiare la loro morfologia, soprattutto in base a lesioni, per esempio. Quindi era qualcosa che era correlata con i problemi di rigenerazione del sistema nervoso centrale in seguito a lesioni o patologiche oppure traumatiche. Venendo qua volevo invece cambiare un po' come dire, l'impostazione e occuparmi un po' più della fisiologia, quindi di plasticità funzionale. Quindi qua ho cambiato metodi completamente, non faccio più istologia, morfologia oppure biologia molecolare, ma faccio elettrofisiologia, quindi ho dovuto rispolverare un po' tutta la fisica di correnti, resistenze e capacitanze, e sostanzialmente vado a registrare l'attività di singoli neuroni, quindi fisiologia cellulare, da fettine acute, quindi preparate in giornata di roditore, insomma, quindi soprattutto di topo. La mia area è il cervelletto, mi occupo di cervelletto. Il cervelletto in particolare perché è un ottimo modello per tante ragioni, è una struttura molto ben definita, ha un output, diciamo, che influenza, ha un ruolo nel comportamento motorio molto chiaro, ben caratterizzato, quindi ha la possibilità di essere un modello del sistema nervoso centrale di mammifero, un modello in cui si può andare dal comportamento alla rete neuronale in maniera abbastanza diretta, e poi ha una struttura meravigliosamente ordinata, quindi per studi morfologici si presta particolarmente bene. E mi sto occupando in particolare di alcune forme di plasticità neuronale che stanno prendendo più piede rispetto alla plasticità sinaptica, quindi cambiamenti di eccitabilità del neurone in seguito ovviamente all'attività, che sembra sempre di più che siano coinvolti nella memoria e nell'apprendimento insieme alla plasticità sinaptica, che invece è uno dei primi meccanismi studiati. Ecco, questo è un po' il campo.
Bene, grazie. Io volevo aggiungere solo una cosa o due, poi passeremo anche a parlare noi degli argomenti che stiamo trattando qui, così anche tu senti qualche cosa. E una cosa è questa: se tu pensi che nel giro di un po' di tempo sia possibile da parte tua, presso queste persone che stai incontrando, anche questi gruppi della Lumen Christi o questi ambiti che stai frequentando, fare una vera e propria piccola presentazione di quello che è l'esperienza del DISF e della scuola SISRI, basandoti sia su quello che tu hai sperimentato prima di partire, conosciuto prima di partire dall'Italia, sia quello che vedi sui nostri siti, cioè le presentazioni che abbiamo fatto noi, eccetera. Se fosse immaginabile che tu ti costruisca un PowerPoint, un PDF o anche solo una conversazione a voce in inglese in cui a queste persone presenti la realtà, la storia di quello che è attualmente la scuola. Non so se da là riesce a mettere a fuoco una cosa del genere e se sia proponibile in quel contesto. Ecco, però mi piacerebbe, penso che piacerebbe anche a Don Giuseppe, anche a tutti noi, se nelle varie realtà geograficamente sparse per il mondo si potesse iniziare a raccontare quello che siamo. Io penso per esempio a Marco Casolino, che è in Giappone, che prenderà l'occasione di una andata in Giappone del nostro amico Gian Domenico Boffi da Roma, e andrà a parlare là, e lì in quel contesto lui presenterà a una platea del pubblico che ce l'ha qualche cosa di quello che noi siamo. Questo si chiama inculturazione, se vogliamo usare una parola da documento ecclesiastico, cioè trovare il modo di raccontare quello che siamo, pur con tutti i limiti, ma in una maniera significativa presso l'interlocutore che si trova là. Questa è la prima proposta, però adesso sento subito il tuo commento in proposito.
Ma io sostanzialmente già lo faccio, informalmente lo faccio sempre, insomma, quando c'è l'opportunità parlo sempre delle attività del DISF, adesso ovviamente della SISRI, quindi in maniera informale l'ho già fatto, sia a Poloara, è stato molto interessato, tra l'altro lui adesso credo fra un annetto andrà in Italia, più irlandese, ma andrà in Italia forse in collegamento con la
Loppiano,
l'università di Loppiano, sì. E poi l'ho fatto anche alla Lumen Christi e sono rimasti molto interessati dall'esperienza del DISF, quindi gli ho fornito un po' i link, per ora ci siamo incontrati solo la settimana scorsa, ma sono rimasti molto interessati.
Ma se col tempo ti capita
a usare il portale, com'è?
Sì, no, dicevo, se col tempo ti capita anche di registrare o formalizzare o fare anche un PowerPoint, un PDF, un qualche cosa che poi dopo possa essere magari messo anche nel sito e quindi utilizzato da tutti ad ampio raggio, questo potrebbe essere un ulteriore contributo, un passo successivo naturalmente, no? Se ti capita, registri le cose che fai, magari hai un minimo di pubblico, registri la cosa che fai, o audio e video, o una presentazione, perché poi messa in rete eventualmente, una volta che la cosa riesca abbastanza bene, diciamo, messa in rete, possa essere utile a livello ancora più ampio. Per adesso il tuo lavoro è personale, giustamente, però già che ci sei, se la registri anche pensando a un orizzonte più ampio, può essere una buona idea, perché noi per adesso abbiamo il limite italiano, nel senso che tutto quello che abbiamo messo fino adesso è praticamente tutto in italiano, a parte il sito Inters, e toccherebbe un po' a voi che siete all'estero preparare qualche cosa ad hoc in lingua inglese. Non so se è una cosa vista troppo dall'Italia oppure se è una cosa proponibile. Io credo che sia fattibile. Puoi pensarci,
sì,
puoi pensarci con calma, senza caricarti di compiti internazionali, insomma, però un pochino sì. La seconda cosa era, che aggiungo, poi dopo passiamo anche ad altro. Mi incuriosirebbe molto se voci come materia, matter, la mia voce che c'è anche in inglese sull'Inters, e la voce creation, creazione di Danzella Nitti, potessero essere oggetto di discussioni o confronti anche là, negli okay. Stati Uniti. Sarebbe interessante perché lì, a differenza dell'approccio tipico anglosassone, che vede scienza e fede su due binari paralleli e comunicanti in maniera un po' estrinseca, nelle nostre voci c'è il fondamento filosofico e metafisico, cosa che manca abbastanza nel mondo anglosassone. Quindi c'è una provocazione di tipo ontologico, di tipo metafisico. E sarebbe interessante vedere come reagiscono loro di fronte a... E questa, tra l'altro, è un'impostazione seriamente cattolica, oltre che essere filosoficamente fondata. Sarebbe interessante vedere loro di fronte a questo tipo di approccio se sono completamente refrattari o se interagiscono in qualche maniera. Anche questo però è una richiesta un po' impegnativa, capisco.
No, invece può essere...
Si legge insieme e si discute, no? Potrebbe essere. Allora te le metti in frigorifero queste idee, poi magari le tiri fuori quando è il momento. Va bene? Allora, a questo punto intanto ti ringraziamo. Io, visto che i nostri tempi sono necessariamente un po' stretti, passerei alla seconda parte del nostro ordine del giorno. Quindi